E quindi ecco, sentiamo cosa ci dice il collega Perizza in ambito di allocazione delle risorse e corretto utilizzo di queste.
Grazie. Dunque, il mio intervento probabilmente ripercorre cose che sono in parte state dette precedentemente. Devo dire che io ho cercato, probabilmente dirò anche delle cose scomode, antipatiche a molti, però ho cercato di fare un ragionamento molto pratico da chi è dentro questo frullatore e continua a vedere in realtà come sia una macchina che funziona male per diversi motivi. Allora, quando c'è stato il clamore mediatico e il passaggio delle funzioni a IMSS, il fuoco è stato puntato tutto da una parte, come diceva la rappresentante della Fish, sui disabili, e dall'altra sulle strutture che gestivano questo tipo di accertamento, le AS che erano in combutta con i disabili, quindi le strutture che non funzionavano, i medici che non funzionavano. Ma se io parlo, ragiono su un'allocazione di risorse, devo capire in questo processo dove ho delle risorse, devo dare dei prodotti, se per caso ci sono degli altri fattori che non funzionano. E sicuramente al primo posto c'è, in un processo di carattere prevalentemente medico-legale come quello dell'accertamento della disabilità, il meccanismo di base è quello normativo, e poi anche i prodotti, cioè che cosa ci chiedono di produrre. Quindi probabilmente la macchina non funziona, ma proviamo un po' a guardare, allargando il discorso a tutto. Allora, dal punto di vista normativo, li abbiamo toccati già un po' gli argomenti, noi viviamo in una situazione che è frutto di una stratificazione normativa, no? Sono stati plurimi interventi legislativi, potremmo partire da quando vogliamo, partiamo dalla legge 118 del 71, quella dell'invalidità civile, plurimi interventi legislativi che si sono stratificati uno sull'altro, andando ogni volta a cercare di caratterizzare aspetti diversi delle concezioni a seconda dei tempi della disabilità, in maniera però mai organica, mai coordinati fra di loro, sempre con una visione, diciamo, parziale del fenomeno. Poi a questi si sono aggiunti, sempre inframmezzati, una serie di interventi, di solito con la forma della decretazione d'urgenza in decreti legge, decreti legislativi, finanziarie, revisioni delle finanziarie, dove volta per volta si sono infilati dentro altri piccoli pezzi in questo meccanismo che sicuramente non fa girare bene la cosa, intervallati poi da circolari, note, disposizioni interpretative precedenti, con una lettura di tutto il settore che è improntata essenzialmente a logiche di tipo prevalentemente giuridico-amministrativo più che a una logica di un percorso di carattere sanitario. Adesso ho fatto passare soltanto velocemente, perché tanto non ci stanno neanche le principali normative a cui noi facciamo riferimento consciamente, inconsciamente, in maniera automatica quando dobbiamo fare le nostre valutazioni. Però il frutto di questa cosa è quella ragnatela che prima anche Santoro accennava, il fatto che in realtà la persona disabile viene inserita in percorsi di tipo accertativo, valutativo diversi, con competenze diverse, magari sempre all'interno dell'ASL, che possono portare all'erogazione di benefici economici piuttosto che agevolazioni lavorative, piuttosto che a ticket, altre prestazioni di carattere sanitario, acquisto di ausili o benefici, posti di lavoro, con sempre questa concezione estremamente frammentata dei percorsi per l'invalido, con poi, per quanto riguarda strettamente il percorso, è già stato detto, una serie di momenti ridondanti di accertamento, di verifica sull'accertamento, di verifica sulla verifica sull'accertamento, con un impiego di risorse sproporzionato. Io una delle cose forse antipatiche, forse condivisibile, no? Non lo so, è quello del fatto che una commissione per valutare una persona disabile non ha, secondo me, più senso di esistere da tempo in realtà, però questa è la normativa e questa ce la dobbiamo trascinare dietro. E quindi il problema di quante risorse umane servono per fare una valutazione di carattere medico-legale, quanto tempo poi questo si riflette in un tempo che effettivamente è dedicato al momento della visita, che dovrebbe essere il momento centrale della persona. Tralasciando poi gli aspetti che probabilmente sono vissuti molto di più della situazione di categoria, dell'impatto del cittadino che si trova di fronte alla commissione d'esame, che in due minuti lo vede, lo liquida per poi fare la sua valutazione. E questo meccanismo va a assorbire tutta una serie di risorse per il cittadino, che deve andare dal medico curante, farsi fare un certificato, poi deve andare dal patronato della sezione di categoria per fare l'inserimento della domanda, poi viene a fare la visita magari col medico di fiducia, poi eventualmente deve chiedere gli approfondimenti integrativi per sottoporsi a una nuova visita e poi magari la visita di verifica. E lo stesso per l'ASL, cioè un meccanismo che tra l'altro da quando la funzione è passata all'INPS si è ancora di più scoordinato rispetto a prima. Prima, se non altro, quando avevamo il front office delle domande, facevamo un minimo di informativa, di istruzione corretta delle domande, adesso questo filtro è completamente saltato. Credo che sia esperienza di chi ci lavora, ti arrivano, come accennava prima Santoro, le domande fatte come sordo di persone che non hanno problemi di sordomutismo, domande fatte come cieco di persone che non ne hanno i requisiti e così, per non parlare della 68 eccetera. Sedute con tre medici più uno come minimo, da 104 a 68 sappiamo sono di più, nuove sedute per i casi sospesi, le visite a domicilio dove ci vanno uno o due medici, poi tutti gli aspetti amministrativi che ruotano dietro a questo marchingegno per poterlo farlo funzionare di coordinamento con l'INPS, e poi dall'altra parte all'INPS di nuovo ci ripetiamo con tutta una serie di azioni ripetute. Gli esiti, quello che produciamo. Noi siamo tanto affezionati, probabilmente giustamente, all'aspetto della valutazione percentuale, perché è un metodo pseudoscientifico, quasi scientifico, però che ci permette quantomeno di avere un parametro di raffronto. Però è un sistema che poi si basa su soglie per acquisire benefici, il risultato che ha, soprattutto in un meccanismo che non gira, è che in genere la ripetizione delle domande fino a che quando non riesce a superare almeno quel 46% per il lavoro, quel 74% per l'invalidità e così via. Poi quello che esce dalle nostre valutazioni alla fine non risponde in realtà a quello che sono realmente il bisogno della persona. Sì, dà una risposta probabilmente parzialmente soddisfacente quando c'è il riconoscimento economico, ma poi in realtà non è quello che serve. E ogni momento valutativo ha infatti dei propri indicatori, delle proprie valutazioni che non sono comparabili tra loro, con un linguaggio non omogeneo, non solo in base appunto ai diversi accertamenti, ma in base a quello che si accennava prima, prevede la convenzione dell'ONU. E anche qua poi l'altra cosa antipatica che devo dire è che la tecnica con cui è sempre stata affrontata la materia è quella dei benefit, per cui c'erano, prima Santoro faceva vedere le associazioni di categoria, le associazioni di categoria corrispondono a altrettanti benefit, quindi i ciechi, i sordi, la sindrome di Down, la sindrome della talidomide, gli ipovedenti, i pazienti oncologici, tutti con questa, diciamo, rincorsa a ottenere il massimo per i propri rappresentanti, sotto certi aspetti comprensibile, però indubbiamente dal punto di vista dell'allocazione di risorse non è una cosa che funziona. E poi il meccanismo di agganciare in maniera abbastanza così strana queste articolate definizioni con i determinati benefici di carattere economico sul lavoro, esenzione del ticket, protesi, ausili, con soglie stabilite in maniera così per decreti, ma senza in realtà un vero aggancio alla situazione di bisogno. E altre cose che non funzionano, il discorso che a parità di condizioni delle persone corrispondono benefici diversi. Io qua mi sono allargato un po' a abbracciare dentro questo paragone gli altri settori della tutela sociale, però se prendiamo la perdita anatomica funzionale di un occhio con occhio superstite integro, se vado se sono invalido del lavoro ho diritto a una rendita vitalizia, se sono invalido civile, se mi va bene la protesi, giocando su quel 5% in più o in meno, perché la tabellazione è il 30%, pensionistica di guerra, pensionistica di privilegio, la rendita vitalizia e anche il collocamento mirato al lavoro. E l'inverso, lo stesso beneficio con diverse soglie, no? Sappiamo bene l'esempio della 68 con tutte le diverse scalette per poter accedere. Altra cosa antipatica da dire è che c'è una sproporzione assoluta tra, guardando soltanto l'aspetto economico, quello che sono benefici economici, ad esempio per i ciechi assoluti, rispetto agli invalidi totali e le condizioni non sono sicuramente comparabili da quel punto di vista lì. In sintesi, quindi, ad oggi ci sono risorse poche, sicuramente ampiamente sprecate, a mio avviso, però ripeto la mia posizione, assolutamente criticabile, perché parlo da un punto di vista che, come si dice, non sono indenne da un interesse, perché ci lavoro in questo settore, però dove i sistemi di misurazione sono ormai sorpassati, inadeguati, le tempistiche non sono consone a quello che è l'accertamento e il processo intero non sembra abbassarsi, ci sono ripetute verifiche, c'è un'eterogeneità dei benefici, i risultati hanno l'apparenza di essere risultati casuali. Ma come sta funzionando il meccanismo da quando è entrato in funzione il passaggio di parte delle competenze all'INPS? Io devo dire che nella mia realtà sono abbastanza fortunato, perché con i colleghi dell'INPS vado fortunatamente molto d'accordo e cerchiamo, per quanto riusciamo, di tamponare e di far incastrare i pezzi di questo puzzle un po' schizofrenico che sfugge di mano. Questa è una riflessione forse a questa che Massimo avevi già messo l'altra volta, ecco, era l'intervento che avevo fatto 2 anni fa qua, dove già toccavo alcune di queste tematiche, era forse una cosa che accennava anche la dottoressa, che adesso non c'è, la rappresentante della FISH, cioè la spesa riservata all'interno della Comunità Europea per l'invalidità in percentuale sul PIL, l'Italia la vedete in basso, in rosso è 1.5, la media europea è 2.1, i paesi del nord Europa hanno delle spese molto più elevate su questo. Quello che sicuramente è sproporzionato è la spesa pensionistica, che noi siamo sempre in basso, dove siamo assolutamente sopra. Quindi i problemi forse sulla ripartizione della spesa sociale dovrebbero essere riflettuti un po' meglio. Sulle verifiche straordinarie, l'avevo già detto, questi erano i risultati ante INPS, quando c'erano ancora le commissioni di verifica del Ministero del Tesoro. Era un rapporto che era stato fatto nel 2000, dove avevano fatto un monitoraggio delle verifiche straordinarie, di quanto erano in percentuale le revoche fatte sulle verifiche straordinarie, che oscillavano tra il 17 e il 28% circa. Nella relazione della Corte dei Conti sull'attività dell'INPS, forse questa era la commissione di indagine sull'attività della commissione di verifica, sì, del 99 e del 2000, si diceva anche che la quota di ripristino in forza delle sentenze fatte sulle revoche era pari al 23,2%. Il costo del contenzioso, oltretutto, sulle revoche, sul contenzioso con l'INPS, stante il numero di cause di invalidità civile, questi sono dati che risalgono al 2010, mi sembra, era di 510.000 casi, con insomma un costo calcolato, facendo un costo di medio di causa di oltre 3.825 milioni di euro. Su questo dovrebbe aver deflazionato l'accertamento tecnico preventivo alla causa, che comunque ha dei costi anche quello, soprattutto per il cittadino, perché poi le spese vengono poste in carico sempre al cittadino. Però questi dati adesso non compaiono più. Nell'ultima relazione del tesoro fatta sulla della Corte dei Conti fatta sull'attività INPS non c'è più cenno a questa parte di attività, quindi non si sa come stiano andando le cose. Però novembre 2013 la Corte dei Conti dice che c'è una perdurante criticità sul settore dell'invalidità civile e questa non fa che confermare l'improrogabilità di un intervento legislativo volto a completare il trasferimento delle competenze dell'intero procedimento in capo all'INPS, con una visione di tipo ragionieristico sul settore della disabilità. Non so quanto poi in realtà fondato e quanto, perché poi da quello che mi sembra di capire il ragionamento della Corte dei Conti si basa sui dati che vengono forniti da IMSS, quindi su questa cosa. Però vi ricordate che avevamo visto fonti dati Istat ufficiali, eravamo qua 2 anni fa ed eravamo fermi al 2010 o 2011, questa è la curva della spesa del settore dell'invalidità con i suoi andamenti fluttuanti che avevano tutte le sue spiegazioni, anche l'impennata che c'era stata nel 2000 quando c'era stato l'arresto delle domande dovute al passaggio al Ministero del Tesoro delle competenze, poi al ritorno alle ASA, anzi al trasferimento delle ASA con le ASA che poi hanno ereditato anche la parte, diciamo, che era di competenza delle prefetture e hanno smaltito tutta una serie di arretrati, quindi un'accelerata e poi un andamento indubbiamente in salita, andamento che è fortemente correlato all'indice di vecchiaia della popolazione, con l'arresto che ci aspettavamo nel 2010 più o meno dovuto al traumatico passaggio delle funzioni a INPS e dal 2011 superati i primi ostacoli adesso sembra che la spesa riprenda a salire come stava salendo prima, quindi almeno da questi primi dati non sembra esserci un grosso vantaggio. Ecco. E poi il discorso in questa cooperazione applicativa tra ASL e INPS, come funzionano le cose? Le cose hanno funzionato con una certa difficoltà dal punto di vista proprio tecnico-informatico, poi almeno da noi hanno cominciato a girare abbastanza bene. Molti problemi sono stati superati, c'è questo flusso di passaggi tra i sistemi informatici che ci permette di lavorare abbastanza bene e all'INPS di proseguire le sue attività di invio all'esito dall'utente e concessione di benefici economici e alla ASL con difficoltà di procedere ai suoi, alle sue funzioni, soprattutto per quanto riguarda le funzioni di carattere assistenziale. Ci sono comunque dei problemi. L'INPS è un sistema indubbiamente che ha dei grossi vantaggi rispetto alla realtà del sistema sanitario, che è molto frammentata perché è un sistema molto verticistico, molto ben organizzato, eccetera. Però ha un grosso difetto, che lui va dritto per la sua strada, che guarda solamente l'aspetto del controllo o del contenimento della spesa e se ne infischia di qualsiasi altra necessità che abbiano, ad esempio, le ASA. Allora, noi siamo riusciti con fatica, vi dicevo, a risolvere una serie di problemi, per cui c'è il sistema informatico dell'INPS che riceve tutte le sue varie domande dalle associazioni, queste vengono trasferite all'ASL che le mette nel suo sistema informativo, procede alle visite, le restituisce, ci ritornano gli esiti. Per quanto riguarda le revisioni non possiamo più gestirle noi perché sennò salta questo meccanismo e quindi d'accordo con IMSS abbiamo trovato il modo di mandargli, perché loro non hanno il dato storico delle revisioni, di mandargli i casi da rivedere, loro le reinseriscono nel circuito e questa cosa funziona. Ma non funziona per un altro aspetto, perché loro le verifiche le gestiscono su un altro sistema informativo che si chiama Inver, che non dialoga all'interno col loro sistema informativo e che non dialoga con il sistema informativo dell'AS, per cui tutti i dati delle verifiche o delle revisioni straordinarie non arrivano alle ASL. Come vanno perse le visite domiciliate in altre ASL, perché le definisce l'INPS di domicilio e non dice niente alle ASL di residenza, come non arrivano tutti i dati relativi alle cause giudiziarie o le verifiche in autotutela che INPS fa e che non comunica alle ASL, il che ha cominciato a creare una serie di altri problemi, perché a noi mancava una fetta dei dati che ci servivano per tenere aggiornato ad esempio il database che la Regione ci chiede relativo alle esenzioni, all'erogazione delle protesi, a noi per la nostra cartella medico legale, quindi si scombinavano le posizioni. Allora abbiamo cercato di inventare, d'accordo con INPS lì a Bergamo e con il benestare dell'AMNICE, che era ben contento della cosa, un meccanismo per quantomeno recuperare una parte dei dati che riguardavano le cause. Allora il sistema funzionava che INPS avvisa l'ASL dell'esito di una causa, l'ASL controlla la posizione del disabile, se il disabile vuole presenta una domanda a INPS che ce lo inserisce in cooperazione applicativa, e questo ci permette di ratificare un verbale di invalidità per presa d'atto di una sentenza e di allineare le altre posizioni che riguardano la 104 o la 68, che se no rimanevano slegate e che erano origine di una serie di problemi che gli utenti avevano quando dovevano andare a esibire queste varie certificazioni. Questo sistema, che sembrava funzionasse, è stato poi bloccato direttamente da INPS di Roma, che perché insomma, non rientrava nel loro meccanismo. In sintesi, sicuramente l'INPS ci fornisce maggiori garanzie di omogeneità, che non vuol dire qualità di giudizio, forse si riuscirà ad avere una migliore tempistica sul territorio nazionale, le regioni che prima andavano bene adesso non vanno per niente bene. Si ha un'estensione sicuramente della rete informatica nelle aree del paese dove non c'erano, però da un altro lato aumenta l'inappropriatezza delle domande, c'è un aumento della disparità dei trattamenti, perché poi l'INPS va avanti con delle circolari che bypassano qualsiasi sistema normativo, dando riconoscimenti discutibili, e una perdita dei dati per le ASD. Sconfortato, un po' di giorni fa tornavo da una riunione in regione, mi sono trovato con i colleghi dell'INPS e dicevo: possibile che ogni volta che cerchi di far incastrare un pezzo, poi dopo ti scombinano di nuovo e ti manda a pallino la cosa. Collega dell'INPS dice: guarda, sembra di essere in un videogioco dove quando arrivi e superi un livello ti dicono: bravo, adesso però devi passare al livello successivo e c'è delle nuove regole da rispettare. In questa immagine nessuno si offenda, perché qua ci possiamo stare tutti, possono essere gli invalidi qui che chiedono le risorse, l'INPS che controlla, l'INPS che combatte contro l'ASL sui discorsi, oppure può essere l'associazione di categoria contro l'ASL o l'associazione di categoria contro l'INPS e i medici affamati che rincorrono questi poveri disabili, quindi nessuno si sente offesa da questa immagine, ma effettivamente la sensazione è quella di lavorare onestamente molto, molto a vuoto. Io qui avrei concluso, ma non saprei cos'altro dire se non so in che direzione si stia andando. Questa è la cosa più sconfortante. Già la conferenza Stato-Regioni nel 2005 parlava della necessità di fare un testo unico, no? Mi sembra almeno un testo unico che cerchi un po' di rimettere in ordine la cosa. Dal mio punto di vista ritengo che bisognerebbe ridare significato di assistenza sociale al sistema e inserire il disabile all'interno di un servizio, non farlo passare attraverso una serie di percorsi ad ostacoli sia per lui che per gli operatori che ci sono dentro. Una separazione netta tra quello che è il controllo, che sia ben chiaro, se ci deve essere un controllo ben venga, io sono ben contento che ci sia un controllo sul mio operato, perché è una garanzia di qualità, spero, delle prestazioni che faccio. E però una separazione, dicevo, tra quello che è l'accertamento e quello che sono le funzioni di controllo e di erogazione. L'ho già detto, il superamento del vincolo della collegialità nelle valutazioni, perché è una cosa anacronistica, a mio modesto avviso. Certo, adesso ci sono i problemi delle normative anticorruzione, però la normativa anticorruzione, se ogni accertamento che può portare dei potenziali benefici deve essere fatto in maniera collegiale, allora le stesse regole devono valere anche per gli altri enti previdenziali. La previsione di un secondo grado tecnico di giudizio valutativo, questo sì potrebbe essere collegiale, cioè ripristinare quello che era il vecchio ricorso amministrativo che è stato abolito, in modo da deflazionare i rientri di domande fatte perché la persona non ha ottenuto il beneficio e stabilire un secondo livello di giudizio. E poi l'affidamento del governo, e qui Cicero Prodomosua, i servizi di medicina legale con però una certificazione di qualità dei processi, tutte queste cose possono sembrare forse fuori regola, ma la provincia autonoma di Trento dal 98 che più o meno lavora in questo modo.
Le problematiche relative proprio al percorso disabilità che come è attualmente strutturato, e quindi sia le cose che funzionano sia le criticità, e pur avendo riportato la sua particolare realtà, quella dove lavora, in realtà almeno io, ma penso tutti noi, ci siamo in larga parte riconosciuti in quanto ha detto, e quindi vuol dire che sostanzialmente almeno c'è un'uniformità dei problemi ripresi.